Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo. Numero 1, gennaio 2026. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001. Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uic.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti ai sensi del DL 2310-1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Gabriele Corsi, Che bella giornata, speriamo che non piova. Narrativa, Cairo Edizioni. Roberto Bolano, 2666, romanzo, Adelphi. Miranda James, Delitto tra le pagine, romanzo, Leggere Editore. Tim Harper, Asia ribelle, assalto agli imperi e rivoluzione globale. Storia, ADD Editore. Cocco e Magella, omicidio Alfaro, un'indagine del commissario Stefania Valenti. Poliziesco, Marsilio Editore. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 100634. Mario Vargas Llosa. I venti. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 143 minuti. Lettura eseguita da Daniele Squassina.
Inguaribile conservatore. Così l'amico Osorio definisce il centenario narratore di questo romanzo, che da buon nostalgico, insieme a pochi altri relitti come lui, non poteva mancare alla manifestazione contro la chiusura del cinema Ideal, una delle ultime sale ancora attive a Madrid. L'evento si è svolto nell'indifferenza generale. Del resto, alle nuove generazioni non interessa la scomparsa di quel luogo obsoleto, insieme a musei, librerie, biblioteche, teatri. Ormai basta uno schermo per avere il mondo a portata di mano e l'arte assume la forma di una meraviglia digitale. Appare lontanissima l'epoca in cui leggere un classico o ammirare un dipinto dal vero davano quell'appagamento profondo che il narratore rimpiange. Così come avverte la mancanza dell'ex moglie Carmencita, abbandonata per un folle amore passeggero. Sono queste e tante altre le riflessioni sul passato e sul presente in cui si perde l'anziano mentre dopo la manifestazione vaga alla ricerca di casa sua. Non gli è mai successo, ma ora proprio non riesce a ricordare l'indirizzo. Solo, smarrito, in preda alle terribili flatulenze di cui soffre da tempo, l'anziano passa e ripassa per strade e piazze che distingue a malapena, fermandosi ogni tanto su una panchina a riposare, intrappolato nel centro labirintico di una Madrid surreale ma perfettamente riconoscibile. Si fa sempre più tardi e si profila l'idea angosciante della notte all'addiaccio, e la mattina seguente il telefono che squillerà a vuoto quando Osorio chiamerà per il consueto controllo reciproco di esistenza in vita, e tutti quei venti che metterebbero a dura prova chiunque. Quali sorprese riserva ancora questa giornata complicata per lo smemorato narratore? Può forse mancare l'incontro con il destino? Mario Vargas Llosa appartiene a quella generazione di giganti che hanno creduto che il romanzo fosse la sola forma possibile di felicità e conoscenza. Alessandro Piperno. Mario Vargas Llosa. M-A-R-I-O. V-A-R-G-A-S. L-L-O-S-A. Arequipa, 1936, Lima, 2025. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il premio Cervantes, il premio Principe de Asturias de las Letras, il Pen Nabokov per la narrativa, il premio Grinzane Cavour, e nel 2010 è stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Tra le sue opere pubblicate da Einaudi, La Casa Verde, La Zia Giulia e lo Scribacchino, La Guerra della Fine del Mondo, I Quaderni di Don Rigoberto, La Città e i Cani, Lettere a un aspirante romanziere, Conversazione nella Cattedrale, Elogio della Matrigna, La Festa del Caprone, Il Paradiso è Altrove, Avventure della Ragazza Cattiva, L'Eroe Discreto, Tempi Duri, Le Dedico il Mio Silenzio.
Codice 100634. Codice 100637. Massimo Zorzin, Aquileia. Edito da Paolo Gaspari. Genere storia. Durata 330 minuti. Lettura eseguita da Veronica Bernini.
Massimo Zorzin, Aquileia. Dopo Pistis Sophia di Luigi Moraldi e gli studi di Renato Iacumin, queste sono le ultime ricerche sulla genesi della cristianizzazione nel patriarcato di Aquileia, in particolare in Veneto e Friuli, Venezia Giulia. Massimo Zorzin, laureato in teologia, si è specializzato negli studi storici sulla spiritualità monastica medievale. Tra i suoi libri, Medioevo in monastero, vita quotidiana in un'abbazia del XII secolo, Storia, storie e figure di grandi monaci, con E. Marigliano, 2001. Alto Medioevo, aspetti linguistici, storici e culturali, 2009. Dal 2015 è membro dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa.
Codice 100637. Codice 100638. Antonio Padellaro, Antifascisti immaginari. Edito da Paper First, genere politica, durata 90 minuti. Lettura eseguita da Simone Brolli.
Le facce da ventotene, che dal salotto di casa annunciano il ritorno del fascismo, emaciate e dolenti. I camerati di Casa Pound che commemorano la strage di H. Larenzia in un'orgia di braccia tese, a favore di telecamere. I martiri della Resistenza che non fanno notizia. Immortalati a Roma, nel museo di Via Tasso e nella cella dove il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo non cedette agli aguzzini nazifascisti, fucilato alle Fosse Ardeatine. Eroi che in Antifascisti immaginari Antonio Padellaro racconta in antitesi al baraccone dei Talk, dove ci si accapiglia sul busto di Mussolini a Casa La Russa o sul perché Giorgia Meloni non riesca a dichiararsi antifascista. Polemiche utili solo a distogliere l'attenzione dai disastri e dalle macchiette partorite dal governo di destra. Finzioni e ipocrisie, scarnificate nella prefazione, di Marco Travaglio. Antonio Padellaro, giornalista e scrittore, per quasi 20 anni al Corriere della Sera. È stato poi vice direttore dell'Espresso e direttore dell'Unità. Nel 2009 è tra i fondatori del Fatto Quotidiano, di cui è stato direttore fino al 2015. Per Paper First ha dato alle stampe Il gesto di Almirante e Berlinguer, 2019. La strage e il miracolo, 2020. 7 cose di cui vergognarsi. Ora e allora, 2021. Confessioni di un ex elettore. Pensare con la propria testa all'epoca del governo Meloni, 2023. Sempre per Paper First, ha curato con Silvia Truzzi il volume C'era una volta la sinistra, 2019. L'ultimo libro, pubblicato da PM, è Solo la verità, lo giuro, 2024.
Codice 100638. Codice 100639. Alessandro Calabrò, Nuove visioni. Edito da You Can Print. Genere informatica. Durata 310 minuti. Lettura eseguita da Ettore Oldi.
Nuove visioni. La I a supporto della disabilità visiva è un libro capace di analizzare l'incredibile potenziale dell'intelligenza artificiale nel migliorare la vita delle persone non vedenti o ipovedenti. In un mondo dove la tecnologia è sempre più integrata nella nostra quotidianità, come può la I cambiare realmente le possibilità di autonomia e inclusione per chi vive con una disabilità visiva? Alessandro Calabrò indaga a fondo le soluzioni più innovative come GPT Vision, Be My AI, Seeing AI, Cloud Vision e Meta AI, analizzandone le potenzialità e le sfide etiche. Queste tecnologie possono garantire una vera indipendenza o sono solo un palliativo temporaneo? Con uno stile tecnico e preciso, l'autore solleva interessanti interrogativi. La I è la chiave per abbattere le barriere della disabilità visiva o nasconde insidie legate alla privacy e all'uso dei dati personali? E cosa implica veramente la costruzione di una società inclusiva grazie all'innovazione tecnologica? In questo viaggio, attraverso i progressi più avanzati della scienza, Nuove Visioni racconta il presente e il futuro della disabilità visiva e stimola una riflessione profonda su ciò che ci aspetta. Un libro illuminante che invita il lettore a riflettere sul futuro dell'inclusività digitale e sull'impatto delle tecnologie emergenti. Una lettura essenziale per chi è interessato all'incontro tra tecnologia e inclusività, all'umanizzazione della scienza e alle opportunità di un cambiamento duraturo. Alessandro Calabrò, attivista e divulgatore, è un esperto di accessibilità e tecnologia al servizio dell'inclusione. Blogger e insegnante di Tiflo Informatica, dedica la sua carriera alla sensibilizzazione sulla disabilità visiva e all'uso della tecnologia per migliorare la qualità della vita. Autore di libri sul tema, continua a promuovere soluzioni innovative per un mondo più inclusivo.
Codice 100639. Codice 100640. Emilio Mola, Dentro il grande gioco. Edito da Rizzoli. Genere politica. Durata 664 minuti. Lettura eseguita da Silvia Napoletano.
Cosa c'entra una nave cargo incagliata nel canale di Suez nel marzo 2021 con l'egemonia globale americana? E il film western di Sergio Leone del 1966, Il buono, il brutto, il cattivo, con il mancato arresto di Vladimir Putin, sul cui capo pende un mandato di cattura spiccato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi dal suo esercito in Ucraina? Apparentemente nulla. Eppure un filo rosso c'è. Perché queste pagine di storia contemporanea ci fanno capire il modo in cui davvero funziona il mondo, o meglio, il grande gioco della politica internazionale. Ed è proprio da qui che parte Emilio Mola, uno dei commentatori politici più seguiti sia in rete sia con il podcast quotidiano Daily Five, per analizzare con il taglio divulgativo che ormai il suo marchio di fabbrica i fronti più delicati del nuovo disordine mondiale. Dagli Stati Uniti alla Cina, il paese che toglie il sonno all'impero americano, con Taiwan come potenziale terreno di uno scontro micidiale, dal complicatissimo mosaico del Medio Oriente a quello africano, fino all'incerto futuro europeo. Obiettivo di questo libro è fornire un manuale di istruzioni per capire come mai certe cose accadono e altre no, e come potrebbero muoversi in futuro gli Stati sullo scacchiere internazionale. Impareremo a riconoscere alcune regole, vale a dire dinamiche, che ciclicamente si sono presentate e si ripresenteranno. La realtà geopolitica che ci circonda sarà così più trasparente e leggibile. Emilio Mola è nato a Francavilla Fontana, Brindisi, nel 1981 e vive tra Oria e Bologna. Giornalista, è cresciuto professionalmente a Senza Colonne, testata locale brindisina, occupandosi per diversi anni di cronaca nera, giudiziaria e politica. Ha collaborato al progetto Odiare ti costa, pensato per segnalare contenuti d'odio, casi di diffamazione, cyberbullismo, revenge porn e altre forme di violenza sul web. È uno dei giornalisti più seguiti sui social per le sue riflessioni e le analisi sui fatti di politica e di attualità nazionale. Conduce il podcast quotidiano Daily Five, dove commenta e approfondisce le principali notizie del giorno. Per Rizzoli ha pubblicato con grande successo Ripartiamo dalle basi, 2022, ora disponibile in BUR.
Codice 100640. Codice 100641. Costantino Andrea De Luca, lo scriba del faraone e altre 30 storie di vita quotidiana dall'antichità a oggi. Edito da BUR. Genere racconti novelle. Durata 528 minuti. Lettura eseguita da Silvia Napoletano.
Quando si parla di storia, il primo pensiero va quasi sempre ai grandi eventi, agli imperi, alle guerre, ai potenti che dominano i manuali scolastici e le fonti storiografiche. Ma guardando oltre la superficie, tra le pieghe del tempo, compaiono anche le persone comuni, che spesso sono state protagoniste di avventure ed emozioni degne di essere scoperte e raccontate. Proprio per questo Costantino Andrea De Luca, giovane storico e divulgatore molto seguito e apprezzato, riporta alla luce quelle vite senza nome che hanno attraversato i secoli e che presentano incredibili somiglianze con la contemporaneità. Uno studente odierno può così rivedersi in un collega medievale sofferente dopo una bocciatura. Un innamorato può ritrovare i propri sentimenti nelle lettere di una coppia duecentesca. Una moglie delusa può patire il medesimo dolore di una donna assira abbandonata dal marito. Muovendosi dall'antichità fino al Novecento, De Luca ci accompagna in modo nuovo e coinvolgente fra piccoli e grandi episodi avvenuti nei secoli, ma con un sapore ancora attuale. Perché, come ci ricorda l'autore, le emozioni umane sono rimaste sostanzialmente le stesse nel corso della storia e l'empatia può attraversare i millenni legandoci ai nostri avi. Costantino Andrea De Luca è un divulgatore storico, creatore della pagina Instagram Pillole di Storia e della pagina Facebook Una pillola di storia antica al giorno. Da anni racconta curiosità storiche a centinaia di migliaia di persone con un approccio coinvolgente e documentato. È laureato in economia all'Università di Padova e in scienze storiche all'Università di Bologna. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro Pillole di storia antica per Newton Compton. Nel 2022 ha realizzato il podcast Bella Storia, prodotto da Spotify.
Codice 100641. Codice 100645. Paolo Roversi, L'innocenza dell'iguana, la serie di Radeschi, volume 11, edito da Marsilio, genere romanzo poliziesco, durata 452 minuti, lettura eseguita da Simone Brolli.
Una sparatoria in pieno centro sconvolge Milano. Un sicario in moto, nascosto da un casco integrale e una tuta di pelle, apre il fuoco su due uomini, per poi dileguarsi nel nulla. Mentre il vicequestore Loris Sebastiani inizia le indagini e il giornalista hacker Enrico Radeschi si trova avvolto dalle nebbie di Venezia, emergono i primi dettagli. Le telecamere della zona in cui è avvenuto il feroce agguato non hanno registrato nulla di utile. E le due vittime, il noto conduttore radiofonico Michele Carras e l'imprenditore Giovanni Fontana, ricoverati in condizioni critiche, sembrano appartenere a mondi fra loro inconciliabili. Qual è allora l'oscuro legame che ha finito per incrociarne i destini? Per risolvere il mistero, il poliziotto sa di poter contare sull'aiuto del cronista e sulle sue doti informatiche. Peccato che Enrico sia distratto. deve aiutare il danese, l'amico dal passato oscuro. L'uomo è in fuga, braccato dalla polizia e impegnato nella disperata ricerca della figlia scomparsa. C'è un barlume di speranza. Forse la ragazza è ancora viva e può essere salvata. Ma il tempo stringe e il pericolo incombe. Ad aiutare Radeschi in questa doppia indagine ritorna Liz, giovane e brillante hacker, determinata a dimostrare il proprio valore e a superare il maestro in astuzia e capacità investigative. L'innocenza perduta però non si recupera, come tutti scopriranno a proprie spese. E ben presto la vicenda si trasforma in una corsa contro il tempo, con i fantasmi del passato che riemergono, mettendo a dura prova tutti i protagonisti. Paolo Roversi è nato nel 1975. Scrittore, giornalista e sceneggiatore. Vive a Milano. Con Marsilio, oltre ai volumi della serie di Radeschi, ha pubblicato il dittico Città Rossa, sulla storia della criminalità milanese degli anni 60, 70 e 80. Ha vinto diversi premi letterari, fra cui il premio Camaiore per la letteratura gialla 2007, il premio Selezione Bancarella 2015 e 2022, il premio Garfagnana in giallo 2015 e il premio Scerbanenko dei lettori 2020. I suoi libri sono tradotti in molti paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti, e in lingua araba. Collabora con quotidiani e riviste, ed è autore di soggetti per serie televisive e cortometraggi. È fondatore e direttore del Nebbia Gialla su Zara Noir Festival e del portale Milano Nera.
Codice 100645. Codice 100646. Lara Adrian, Il bacio eterno, La stirpe di mezzanotte, volume 6. Edito da Leggere Editore. Genere romanzo di fantascienza. Durata 702 minuti. Lettura eseguita da Daniele Greco.
Quando cala la notte, Claire Roth è costretta a fuggire. Una minaccia che proviene dall'inferno stesso la spinge lontano da casa. Poi, dal fuoco e dalla cenere, sorge un guerriero vampiro. Si tratta di Andreas Reichen, suo antico amante, ora ridotto a un perfetto estraneo, un essere accecato dalla vendetta. Nulla placherà l'ira di Andreas. È determinato ad annientare il vampiro responsabile della distruzione del suo rifugio oscuro. È disposto a tutto, persino a usare la sua ex amante come pedina della sua missione mortale. Profondamente attratta dal suo insidioso nemico, Claire deciderà di affiancarlo in questa avventura, ma il loro sarà un viaggio disseminato di pericoli e seduzione. Perché Claire è l'unica donna che Andreas dovrebbe tenere lontana, ma anche l'unica che abbia mai voluto possedere. Lara Adrian, L-A-R-A-A-D-R-I-A-N, vanta una genealogia che risale alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII. Attualmente vive con il marito sulla costa del New England. Dopo Il bacio di mezzanotte, Il bacio cremisi, Il bacio perduto, Il bacio del risveglio e Il bacio svelato, arriva il sesto titolo della serie, La stirpe di mezzanotte, accolta con grande calore dal pubblico italiano e ormai un successo mondiale. La serie, pubblicata in oltre 14 paesi, è giunta negli USA al nono titolo.
Codice 100646. Codice 100676. Annie Bersant, Sapienza antica. Edito da Libraio Editore. Genere, religione. Durata, 681 minuti. Lettura eseguita da Erika Patroncini.
Si tratta di uno studio profondo degli insegnamenti teosofici con esposizioni chiare e complete che possono servire quale introduzione e facilitazione alle opere di H.P. Blavatsky. Piano fisico, piano astrale, Kamaloka, piano mentale, Devashan, piani buddhistico e nirvanico, reincarnazione, karma. Annie Besant, A-N-N-I-E-B-E-S-A-N-T, è stata una figura di rilievo sia in campo spirituale che sociale. Donna colta e brillante, ha lasciato insegnamenti di grande importanza e attualità. Fu ispirata e influenzata dagli ideali teosofici che affermano che la verità è la religione più elevata. La sua vita è stata così profondamente dedita alla ricerca della verità che non permetteva che niente si frapponesse tra lei e il suo obiettivo. E ha sempre vissuto la sua ricerca con passione e perseveranza, libera dai condizionamenti. Le qualità della dottoressa Besant le hanno permesso di conquistare il rispetto e la stima di menti eccezionali, quali Jiddu Krishnamurti e Elena Blavatsky.
Codice 100676. Codice 100704. Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti, edito da Lindau, genere epica, durata 931 minuti, lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Il mito è da sempre oggetto di analisi da parte di storici, filosofi, antropologi, sociologi, che ne hanno proposte le interpretazioni più disparate, riconfermandone però sempre l'importanza nell'ambito della vita associata. Anche gli psicoanalisti si sono rivolti a esso. Per loro il mito, come il sogno, rivela la struttura stessa della psiche. Secondo Jung, il mito sarebbe un sognare a occhi aperti, il sogno una continuazione del mito ed entrambi la manifestazione di motivi arcaici che rivelano l'esistenza di elementi strutturali della psiche inconscia. Questi motivi o immagini, da lui chiamati archetipi, dimostrano che esiste un inconscio collettivo comune da sempre a tutti gli uomini. Nello scrivere questo saggio sul mito dell'eroe, Joseph Campbell si è rifatto alle concezioni psicoanalitiche, in particolare a quelle di Jung, ma ha tenuto conto anche delle altre interpretazioni, riconoscendo in esse quanto vi è di vero, soprattutto in rapporto alla funzione che la figura dell'eroe ha svolto nel corso dei tempi. Perciò l'eroe dai mille volti, prima ancora che un'acuta indagine sul significato di un archetipo psicologico, è un fantasmagorico viaggio attraverso le culture di tutto il mondo e di tutte le epoche. Centinaia di miti, favole e leggende, una folla di uomini, eroi, mostri, spettri, fate e geni, un pantheon di dei clementi e terribili, maestosi e beffardi, costituiscono la materia di un libro che dalla sua prima pubblicazione nel 1949 si è imposto come un grande classico. Anche il più smaliziato lettore contemporaneo non potrà sottrarsi al richiamo del gioco abissale che Campbell ci propone per ritrovare il filo rosso che unisce le culture di ogni tempo e ricreare quella coscienza collettiva che la modernità ha sacrificato a vantaggio di una cultura frammentata e dominata dalla scienza e dall'economia. Joseph Campbell, J-O-S-E-P-H-C-A-M-P-B-E-L-L, 1904-1987, mitologo, è stato uno dei più grandi studiosi di mitologia comparata. Tra le sue opere ricordiamo Le maschere di Dio, 4 volumi, Miti per vivere, Mito e modernità. Le edizioni Lindau hanno pubblicato nel 2009 Miti di luce, metafore dell'Eterno in Oriente.
Codice 100704.
Codice 100709. Angela Marsons, Il gioco del male, serie Kimstone, volume 2. Edito da Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 680 minuti. Lettura eseguita da Antonella Ciocca.
Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la detective Kimstone e il suo team sono chiamati a investigare. Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l'omicidio è solo il primo di una serie di delitti che via via diventano più cruenti. È evidente che dietro tutto questo c'è qualcuno con un piano preciso da realizzare. Mentre le indagini si fanno sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un individuo spietato e deciso a mettere in atto il proprio progetto criminale a qualunque costo. Contro un sociopatico che sembra conoscere ogni sua debolezza, la Detective Stone si rende conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così, mentre il numero delle vittime continua a crescere, Kim dovrà considerare ogni minima traccia, perché con un avversario del genere, anche la più remota pista va percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una questione personale. Angela Marsons, A-N-G-E-L-A, M-A-R-S-O-N-S. Ha esordito con Urla nel silenzio, romanzo ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone ha già venduto 6 milioni di copie e comprende Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue, Le verità sepolte, Premio Bancarella 2020, Quelli che uccidono, Vittime innocenti, Promessa mortale, La memoria dei morti, La mossa dell'assassino, Una mente assassina e il prequel, Il primo cadavere. Angela Marsons vive nella Black Country in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller. Per saperne di più, www.angelamarsons-books.com.
Codice 100709. Codice 100734. Michela Matteoli, La fioritura dei neuroni, edito da Sonzogno. Genere biologia. Durata 203 minuti. Lettura eseguita da Germana Flamini.
A tutti noi piace pensare che il cervello non debba per forza peggiorare con l'età. Per questo motivo risulta entusiasmante il filone di studi, sempre più rigoglioso, sulla neurogenesi negli adulti, cioè sulla nascita di cellule nervose anche quando lo sviluppo dell'organismo è completato. Michela Matteoli la chiama, con una metafora, fioritura dei neuroni e immagina il cervello come un giardino che, innaffiato a dovere, rimpiazzi con nuovi germogli le piantine rinsecchite, aggiunga foglie ai rami dei suoi alberi, veda sbocciare fiori che non c'erano. Con la chiarezza e lo stile affabulatorio che la contraddistinguono, la grande neuroscienziata smonta molti pregiudizi su come siamo fatti e ci aiuta a capire, grazie alle ultime scoperte e agli studi che lei stessa segue, come sia possibile coltivare la nostra intelligenza per tutta la vita. Chiude il libro una parte affascinante, dedicata agli argomenti di più stretta attualità, analizzati con le lenti neuroscientifiche. Dobbiamo temere l'intelligenza artificiale? Perché esiste il razzismo? Qual è la radice dei conflitti? Che cosa succede al cervello durante una guerra? La speranza dell'autrice è che giunga una primavera della mente e della specie, in cui ogni individuo possa aspirare alla piena e completa fioritura umana, intellettiva, sentimentale ed etica. Michela Matteoli dirige il programma di neuroscienze dell'Ospedale Universitario Milanese Humanitas, dove è anche professoressa ordinaria di farmacologia. È socia della prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei. Già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, è membro della European Molecular Biology Organization e dell'Accademia Europea, nonché dei comitati etico e scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Fa parte di gruppi di valutazione scientifica internazionali, tra i quali l'European Research Council e la Swiss National Science Foundation. Nella sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il premio Feltrinelli per fisiologia, biochimica e farmacologia dell'Accademia dei Lincei, il premio Marcello Sgarlata, il premio Atena per i meriti scientifici e il premio Porto Venere Donna. Nel 2013 è stata premiata dalla prestigiosa rivista Nature con il Mid Career Mentoring Award per aver ispirato una generazione di giovani scienziati. È autrice di oltre 170 pubblicazioni ad alto impatto scientifico, con un H-index di 79 e in ambito divulgativo del bestseller Il talento del cervello. Son Sogno, collana Scienze per la vita ideata e diretta da Eliana Liotta, 2022.
Codice 100734. Codice 100736. Rosa Teruzzi, La ballata dei padri infedeli, nono libro della serie I delitti del casello, edito da Sonzogno, genere romanzo, durata 322 minuti, lettura eseguita da Germana Flamini.
Tornata dalla prima vacanza con Gabriele, nella Milano grigia di fine ottobre, Libera è in preda a un turbine di emozioni. Se da un lato l'attrazione che prova per lui è innegabile, dall'altro è in crisi per le avance di Furio e per via della richiesta del commissario di appendere le indagini al chiodo, specie adesso che è così vicina a scovare il gatto con gli stivali, all'anagrafe Diego Capistrano, il rapinatore mascherato che potrebbe essere suo padre. Nonostante le incertezze, Libera decide di dare comunque la caccia al latitante, affiancata dalla madre Iole e dalla Smilza, le socie di sempre, ancora più determinata a far venire a galla la verità. È così che le Miss Marple del Giambellino scoprono che l'uomo è rientrato in città e che sta portando avanti un'indagine privata. Hamma, il padre del suo protetto, è scomparso dopo una rissa con un gruppo di peruviani, lasciandosi dietro una scia di sangue. Era uno spacciatore e tutto fa pensare a una resa dei conti tra bande rivali. Ma il suo corpo non è mai stato ritrovato e Capistrano e le donne della famiglia Cairati sono decisi a vederci chiaro. Finiranno per unire le forze, svelando segreti che avranno conseguenze insidiose e taglienti come spine. Rosa Teruzzi, 1965, vive e lavora a Milano. Oltre a diversi racconti e 3 romanzi, ha pubblicato per Sonsogno La sposa scomparsa, 2016, La fioraia del giambellino, 2017, Non si uccide per amore, 2018, Ultimo tango all'ortica, 2019, La memoria del lago, 2020, Ombre sul naviglio, 2021, Gli amanti di Brera, 2022 e Il valzer dei traditori, 2023. Esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione televisiva Quarto Grado, Rete 4, scrive i suoi libri in un vecchio casello ferroviario, simile a quello delle sue protagoniste.
Codice 100736.
Codice 100738. Rosa Teruzzi, Gli amanti di Brera, 7° libro della serie I delitti del casello. Edito da Marsilio. Genere romanzo poliziesco. Durata 323 minuti. Lettura eseguita da Germana Flamini.
Ai primi freddi dell'autunno, tra le foglie ingiallite dei ginkgo biloba dell'orto botanico di Milano, scompare una donna. Si tratta di Viviana, una professoressa di inglese che sparisce insieme a Davide, suo giovane studente. La stampa e i programmi televisivi si scagliano subito contro l'ammaliante quarantenne, gridando allo scandalo. Ma la fuga riguarda da vicino anche le Miss Marple del Giambellino, Libera e la madre Iole, che si mettono sulle tracce della coppia affiancate dalla smilza e spronate dal dog. È uno dei corteggiatori della fioraia, il cuoco Furio, a chiedere il loro intervento, perché teme che Viviana, a cui sembra essere molto legato, sia vittima di uno stalker. In effetti, le donne scoprono di non essere le uniche a pedinarla. Per Libera saranno giornate di frenetici inseguimenti tra Milano, il lago di Como e i colli romani, con il pensiero rivolto a un'altra ricerca, quella di un rapinatore che potrebbe essere suo padre, e il cuore appesantito dai dubbi. Le sue indagini metteranno in crisi il rapporto con Gabriele? Perché è tanto gelosa di Viviana? E come mai Vittoria, sua figlia, è così sfuggente ed enigmatica? Rosa Teruzzi, 1965. Vive e lavora a Milano. Esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione televisiva Quarto Grado, Rete 4. Oltre ai libri della serie I delitti del casello, editi da Sonsogno, ha pubblicato diversi racconti e 3 romanzi. Per scrivere si ritira sul lago di Como, in un vecchio casello ferroviario dove colleziona libri gialli.
Codice 100738.
Codice 100741. Giordano Berti, Storia della stregoneria. Edito da Mondadori. Genere storia. Durata 781 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
La storia della stregoneria si sviluppa nell'arco di molti millenni, presso tutti i popoli del mondo. È una vicenda in cui si mescolano superstizioni e credenze popolari, tecniche di guarigione e arti magiche, disagio psichico e fanatismo religioso, tensioni sociali e volontà di controllare le coscienze, torture e persecuzioni, sogni e allucinazioni, sia dei perseguitati sia dei persecutori. Quest'opera fornisce la visione più ampia della stregoneria nel mondo occidentale, seguendo il filo rosso che va dalle leggi romane fino alla Wicca dei nostri giorni, gettando luce su una vicenda che ancora oggi inquieta e affascina. Giordano Berti, Bologna, 1959. Direttore dell'Istituto Graf di Bologna, organizzatore di mostre storiche e convegni. È uno studioso di religioni, simbolismo e tradizioni esoteriche e ha pubblicato numerose opere di narrativa e saggistica.
Codice 100741. Codice 100743. Paolo Natale, Luciano M. Fasano, Roberto Biorcio, Schede Bianche, edito da Lewis University Press. Genere politica. Durata 380 minuti. Lettura eseguita da Andrea De Santis.
Il primo partito italiano è quello dell'astensione. Ormai un cittadino italiano su due si è trovato a disertare le elezioni, a annullare una scheda o semplicemente a lasciarla bianca. Eppure, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, questo atteggiamento di generale sfiducia così pericoloso per la democrazia è del tutto razionale e giustificato. In Schede Bianche, tre dei più autorevoli studiosi di democrazia, sondaggi e meccanismi elettorali illustrano le cause all'origine dell'astensionismo italiano, mettendolo a confronto con quello crescente nel resto d'Europa. L'astensionismo ha infatti radici profonde, dalla mancanza di mobilitazione dei partiti alla marginalizzazione di certe sfere sociali, all'eccessiva leadership di alcuni politici, fino ad una complessiva mancanza di fiducia nelle istituzioni. Una tendenza destinata a crescere, a meno che non si inverta la rotta e non si inizi a organizzare un'offerta politica all'altezza delle nuove sfide che ci attendono. Paolo Natale è professore al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna metodi e tecniche della ricerca sociale. È membro del comitato scientifico della SISE e della rivista Compol. Esperto di sondaggi, collabora con l'istituto di ricerca Ipsos. Tra gli ultimi volumi pubblicati, Sondaggi, 2022. Luciano Mario Fasano è professore di scienza politica nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna anche istituzioni politiche e processi decisionali. Si occupa di partiti, sistemi di partiti e comportamento elettorale. Tra le sue ultime pubblicazioni, Il sistema politico italiano, Origini, evoluzione e struttura, 2019. Roberto Biorcio è docente di scienza politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano, Bicocca. Svolge attività di ricerca sulla partecipazione politica e sociale, le trasformazioni della democrazia, i partiti, le associazioni e i movimenti sociali. Tra gli ultimi volumi pubblicati, Il populismo nella politica italiana, 2015.
Codice 100743. Codice 100744. Davide Longo, La donna della mansarda, i casi del commissario Arca di Pane e Corso Bramard, volume 6, edito da Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 597 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Davide Longo, La donna della mansarda. Nell'ottobre del 2013, mentre il commissario Vincenzo Arcadipane e il suo mentore Corso Bramard indagavano su un omicidio in una valle del Cuneese a Torino, una donna di 37 anni scompariva senza lasciare tracce. Niente di clamoroso, se la donna in questione non fosse stata Tina, pittrice di fama internazionale che da tempo viveva rinchiusa nel suo appartamento studio all'interno della Prora, il bizzarro palazzo progettato dal bisnonno architetto. Quando il caso viene archiviato come allontanamento volontario, Muriel Gallirossi, agente confidente tuttofare di Tina, si rivolge a Bramard. È sicura che l'amica sia stata assassinata. Corso sa che le indagini sono state approfondite e che il presunto responsabile ha un alibi di ferro, eppure nemmeno lui saprebbe dire perché. Forse a turbarlo sono i quadri di Tina, forse la bellezza di Muriel. Decide di parlarne con Arcadipane. Davide Longo è nato a Carmagnola nel 1971 e vive a Torino. Tra i suoi romanzi ricordiamo Un mattino a Irgalem, Marcos y Marcos, 2001, Feltrinelli, 2019, Il mangiatore di pietre, Marcos y Marcos, 2004, Feltrinelli, 2016, L'uomo verticale, Fandango, 2010 e Einaudi, 2022. La serie, con protagonisti Vincenzo Arcadipane e Corso Bramard, che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, comprende finora Il caso Bramard, Feltrinelli 2014 e Einaudi 2021, Le bestie giovani, Feltrinelli 2018, con il titolo Così giocano le bestie giovani, e Einaudi 2021, Una rabbia semplice, e Einaudi 2021, La vita paga il sabato, e Einaudi 2022, e Requiem di provincia, 2023.
Codice 100744. Codice 100746. Leonard Pfeiffer, Ilia, Alcibiade. Edito da Ponte alle Grazie. Genere romanzo. Durata 1867 minuti. Lettura eseguita da Stefano De Bernardin.
Ilia Leonard Pfeiffer, Alcibiade. Chi era Alcibiade? Dall'esilio in Frigia, giunto quasi al termine dell'esistenza, il più bello, brillante e spregiudicato degli aristocratici ateniesi, già stratego della sua città durante la grande guerra contro Sparta, decide di raccontare la sua versione dei fatti, assumendosi la responsabilità dei propri ideali, delle astuzie, delle battaglie di tutta una vita. Lo fa tramite la penna di Ilia Leonard Pfeiffer, tra i romanzieri più talentuosi dell'odierna letteratura europea. Un uomo del nord che conosce bene il Mediterraneo, sulle sponde del quale a Genova vive da 20 anni e ha studiato a fondo il mondo greco. Com'è andata davvero? Perché il protagonista si è ritrovato a guidare gli avversari spartani? Ha tradito o è stato tradito? Il populista che ha smantellato la democrazia ateniese avrebbe potuto esserne il salvatore? In questa autobiografia impossibile, riccamente documentata e storiograficamente innovativa, Pfeiffer ci conduce in un viaggio a ritroso fino al V secolo a.C., dove nell'incipiente declino di Atene il lettore ritroverà una chiave del nostro declino. La meticolosità della ricostruzione, il coraggio nel dar voce a un uomo memorabile e scandaloso, la passione narrativa senza pari, rendono Alcibiade un grande romanzo per il nostro tempo e per ogni tempo, in grado di raccontare una vicenda unica eppure universale, profondamente umana e commovente, la vicenda di un sogno ambizioso in un mondo che sta per smarrire la sua breve gloria. Ilia Leonard Pfeiffer, I-L-A-L-E-O-N-A-R-D, P-F-E-I-F-F-E-R 1968, classicista, romanziere, poeta, drammaturgo, ha pubblicato negli ultimi anni alcuni tra i libri più amati in Olanda e in numerosi altri paesi. In italiano sono usciti La Superba, Nutrimenti 2018 e Grand Hotel Europa, Nutrimenti 2020. Con Alcibiade ha venduto 150.000 copie e vinto numerosi premi. Vive da molti anni a Genova.
Codice 100746. Codice 100749. Gianluca Spadola. Templi supplementari. Edito da Baldini e Castoldi. Genere romanzo. Durata 388 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Edoardo e Giulia si amano da anni. Lui, professionista di successo, con una storia familiare spezzata da una tragedia. Lei, spirito libero, che cela un passato tormentato. Insieme sembrano invincibili, ma una promessa non mantenuta riecheggia nel loro presente. In una vacanza a Zante, tra mare turchese e paesaggi che sembrano sussurrare risposte, Edoardo si confronta con le sue paure più profonde. Il tempo che fugge, i legami perduti, le parole non dette. Mentre ricordi e riflessioni si intrecciano alla bellezza del presente, una domanda lo tormenta. È possibile trovare il coraggio di vivere davvero prima che sia troppo tardi? Un romanzo delicato e potente sulla fragilità umana, sulla forza dei sentimenti e sul valore dei legami autentici. Un viaggio interiore che ci ricorda che a volte la vera partita della vita si gioca nei tempi supplementari. Gianluca Spadola è nato nel 1963 a Pesaro, dove è cresciuto, vive ed esercita la professione di dottore commercialista. Da sempre le sue grandi passioni sono la lettura, la scrittura e lo sport, che vive come un incessante allenamento al coraggio di affrontare le sfide della vita. Tempi supplementari è il suo primo romanzo.
Codice 100749. Codice 100752. Hogan Bex Ortica, edito da Giunti. Genere romanzo di fantascienza. Durata 343 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Ortica non è una ragazza come le altre. Da piccola è stata trovata in un cespuglio di ortiche, alle cui punture sembra immune. Ora la donna che l'ha cresciuta è in pericolo e Ortica è pronta a fare qualsiasi cosa per salvarla, incluso chiedere aiuto al capriccioso re delle fate. Ma le fate sono creature di cui è bene non fidarsi. Re Locrin si dichiara disposto ad aiutarla solo a patto che lei porti a termine 3 incarichi, apparentemente impossibili. Nell'impresa Ortica si avvicinerà a Conor, un ragazzo umano dal passato misterioso, e si scoprirà attratta da Elion, una fata ombra che sembra conoscere molti segreti, perché là dove regna la magia nulla è come sembra. Bex Hogan, B E X H O G A N. È nata in Cornovaglia e oggi vive nel Cambridgeshire con la famiglia. È cresciuta leggendo storie di magia e folklore, imparando presto a sognare a occhi aperti. Ha sviluppato presto una passione per le storie che ora ama scrivere e condividere con il mondo. Ortica è il suo primo titolo pubblicato in Italia.
Codice 100752. codice 100754. Michael Arnold Brun, Cronache della foresta, I diari segreti, edito da Terre di Mezzo, genere letteratura per ragazzi, durata 259 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Cronache della foresta, le memorie perdute. Nell'incavo di una quercia si trova una libreria straordinaria che custodisce una sola copia di ogni libro scritto dagli abitanti del bosco. A gestirla è Archibald, una volpe riservata e solitaria. Un giorno entra all'improvviso una vecchia conoscenza, è Ferdinand, la talpa. Per ricostruire il suo passato ormai nebbioso, cerca il prezioso volume che racchiude i propri ricordi, consegnato alla famiglia di Archibald molti anni prima. Ma si dà il caso che qualcuno l'abbia appena comprato. I due amici si lanciano allora sulle tracce del misterioso cliente. Trovare lui significa scoprire la storia di Ferdinand. Michael Bran Arnault. M-I-C-K-A-E-L. B-R-U-N-A-R-N-A-U-D. In arte Maître Renard, nel 2018 fonda la libreria parigina Le Renard Doré. Racconta le sue avventure di scrittore su Instagram con il profilo The Fox Storyteller.
Codice 100754. Codice 100766. Sebastian Hen Karsten, L'uomo che impastava storie. Edito da Giunti. Genere romanzo. Durata 395 minuti. Lettura eseguita da Germana Flamini.
Fare il pane è come una danza. Sophie lo ha scoperto osservando affascinata Giacomo, l'eccentrico fornaio calabrese che da qualche giorno è diventato il suo nuovo datore di lavoro. La giovane, infatti, ha dovuto lasciare la sua carriera come prima ballerina in seguito a una brutta caduta. Se quando ballava si sentiva bella e aveva il suo posto nel mondo, ora che non può più farlo, non sa chi è. Il suo cuore ha smesso di fare pirouette e si è spezzato. Profondamente sconvolta, in crisi con il marito, che di professione fa il coreografo, e con tutto ciò che ruota intorno al mondo del palcoscenico, Sophie è approdata nella piccola panetteria con l'intento di dimostrare la sua buona volontà all'ufficio di collocamento, licenziarsi il prima possibile e non perdere così il sussidio di disoccupazione. Ma nel calore del forno, tra le diverse tipologie di pagnotte fumanti, le massime filosofiche di Giacomo e la silenziosa presenza della bassotta, Berga, Motto, Sophie cercherà di carpire l'ingrediente segreto di un impasto ben lievitato e quello per una vita appagante. La fornaia potrà essere davvero la sua nuova professione? Karsten Hen. C-A-R-S-T-E-N. H-E-N-N. È nato a Colonia nel 1973 e lavora come scrittore e giornalista enogastronomico, autore di diversi saggi e di tre serie poliziesche molto apprezzate. Il suo più grande successo è L'uomo che portava a spasso i libri, Giunti 2023, bestseller che ha incantato i lettori italiani e di tutto il mondo.
Codice 100766. Codice 100768. Child Lee, Destinazione Inferno, secondo libro della saga di Jack Reacher, edito da Thea. Genere romanzo poliziesco. Durata 987 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Una strada di Chicago, una bella giornata. L'ex maggiore Jack Reacher cammina tranquillo, come se il suo passato di eroe fosse stato soltanto un sogno. Vede una giovane donna, sola, con le stampelle, in difficoltà. Le si avvicina, le parla. Un minuto dopo, tre sconosciuti, pistola in pugno, li bloccano, li ammanettano e li costringono a salire su un furgone che schizza via. Chi sono i rapitori? Chi è la ragazza? Per Jack sembra esserci una sola certezza. Si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. O forse no. Lee Child, L-E-E-C-H-I-L-D, nato a Coventry, in Inghilterra, nel 1954, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1998. Ha esordito nel 1997 con Zona Pericolosa, ottenendo subito un vasto e crescente successo di critica e pubblico. Jack Reacher, il suo formidabile protagonista, un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell'onore e della giustizia, è diventato uno dei personaggi più amati degli appassionati della narrativa di suspense. Dai romanzi La prova decisiva e Punto di non ritorno sono stati tratti due film di successo, con Tom Cruise nei panni di Jack Reacher, mentre da Zona Pericolosa ha preso avvio una serie TV con Alan Richson nel ruolo di protagonista.
Codice 100768. Codice 100789. Matteo Bordone, Confessioni di un gattaro. Edito da Rizzoli. Genere biografia. Durata 230 minuti. Lettura eseguita da Andrea Aulitto.
Più che parlare del gatto in sé, questo libro vuole parlare del gatto in me, in te, in noi esseri umani, gattari e no, che abbiamo sviluppato una relazione così intima e allo stesso tempo delirante con questa specie. Il rapporto che i gatti hanno instaurato con gli esseri umani circa 10.000 anni fa non ha niente a che vedere con l'amicizia. Noi e i gatti non parliamo la stessa lingua. Non ci capiamo, ma ci piacciamo. A tratti non ci sopportiamo, ma non possiamo stare lontani gli uni dagli altri. Partendo dalle interazioni quotidiane con i suoi gatti Esther e Toshiro, diversissimi in tutto ma ugualmente nevrotici, Matteo Bordone racconta e analizza la relazione che abbiamo creato con queste miagolanti palle di pelo, ricostruendo un percorso storico e affettivo che va dall'antichità ai giorni nostri, dalla rete dei social a quelle delle vie di Istanbul, la capitale mondiale dei gattari. Matteo Bordone, conduttore e autore radio-televisivo, è una delle firme e voci più noti del Post, testata per la quale cura il podcast quotidiano Tienimi Bordone. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro per UTET, L'invenzione del boomer.
Codice 100789.